With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Abbiamo parlato del 1848 in generale, poi abbiamo visto l'evolversi di vari movimenti in Francia, a Parigi, con la cacciata del re Luigi Filippo d'Orléans e una prima riforma, una prima nascita di un governo provvisorio, la nascita soprattutto della Seconda Repubblica. Oggi dobbiamo andare avanti perché dobbiamo vedere come va a finire sicuramente in Francia, ci sono ancora molte cose all'orizzonte, poi dobbiamo parlare un po' alla volta anche di altre zone d'Europa, perché il 48 fu un fenomeno globale, europeo, non solo francese, anche se la Francia, come spesso accade in questa storia dell'Ottocento europeo, tira un po' le fila. Oggi ricominciamo quindi a parlare del 1848, partendo subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 152esima puntata, il 1848 in Francia e in Austria. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati per portare avanti un po' il discorso storico e parlare di questa metà 800, periodo caldo, periodo pieno di sconvolgimenti, di cambiamenti, di novità. Abbiamo visto l'altra volta appunto le prime novità in Francia con la rivolta dovuta ai banchetti proibiti da Luigi Filippo, la cacciata del re appunto a febbraio 1848 e la proclamazione della Repubblica, la Seconda Repubblica francese, con un governo provvisorio con anche componenti socialiste al proprio interno e con la indizione di elezioni a suffragio universale maschile per l'elezione di una nuova assemblea costituente che dovrà scrivere la Costituzione, che dovrà delineare le forme e i modi di questa Seconda Repubblica. In realtà vi ho detto anche che il governo provvisorio, mentre si prepara il tutto per la Costituzione e la Costituente, si mette già a fare delle riforme molto forti, soprattutto sulla spinta di Louis Blanc, esponente del socialismo utopistico, importante uomo politico del tempo, riforme che prevedono un grande interventismo statale, grande spesa pubblica, soprattutto per risolvere il problema della disoccupazione, che era un problema abbastanza forte a Parigi, in particolare in Francia. Ebbene, questo per dire quello che abbiamo detto la volta scorsa, ma adesso anche questa prima spinta, queste prime riforme devono fare anche i conti con la realtà, che è una realtà più complicata di quanto potesse sembrare magari sull'onda dell'entusiasmo rivoluzionario, per due motivi. Primo motivo, perché questo grande interventismo, gli atelier nationaux, il Ministero dei Lavori Pubblici e altre cose di questo genere comportano ingenti spese per lo Stato. Ovviamente assumere i disoccupati e farli pagare alla fiscalità generale significa anche creare debito pubblico e nella Francia del tempo non si era pronti probabilmente a gestire all'improvviso così dall'oggi al domani questo grande incremento della spesa pubblica. In effetti i conti statali vanno un po' in difficoltà, cosa che non gioca a favore dei socialisti che ovviamente volevano fare riforme ma non volevano far crollare il sistema, quindi l'avventatezza, la fretta anche con cui certe riforme sono state fatte rischia di rivelarsi forse un'arma a doppio taglio perché provoca anche problemi di tenuta economica. E questo è un primo problema, ma il secondo problema sono proprio le elezioni per l'Assemblea Costituente che viene eletta ad aprile, a febbraio c'era stata la rivolta, poco tempo dopo si va a votare. E un po' a sorpresa queste elezioni non vengono vinte dai socialisti ma vengono vinte dai moderati, cioè dal centro, centro-destra, mentre i socialisti ottengono un risultato abbastanza misero tutto sommato, al di sotto delle aspettative. Perché questo? I socialisti speravano di vincere, in fondo sono la forza politica che si rivolge alle masse e visto che le elezioni sono a suffragio universale maschile, chiaramente i socialisti pensano di fare il pieno di voti, no? Perché promettono di risolvere la disoccupazione, promettono lavoro per tutti, si aspettano che tutti o quasi li votino. In realtà le cose non vanno propriamente così, perché si verifica quel fenomeno che si era già verificato durante la Rivoluzione francese, cioè la netta separazione tra la città di Parigi e il resto della Francia. Ricorderete che durante la rivoluzione ci eravamo più volte soffermati sul fatto che a Parigi dominavano i sansculotti, dominavano anche i giacobini, il resto della Francia era a volte più freddo davanti alle iniziative della sinistra parigina. Perché? Perché nelle campagne soprattutto dominavano ancora il clero, il vecchio regime, insomma le promesse dei radicali avevano poca presa. Ecco, questo fenomeno 50 anni dopo lo ritroviamo anche qui a metà 800, perché a Parigi certo i socialisti sono forti, a Parigi i socialisti pesano e incidono parecchio, ma fuori da Parigi la situazione è ben diversa. Fuori da Parigi il mondo è agricolo, interessa poco agli agricoltori che si facciano gli atelier nationaux, anzi quasi nulla, interessa poco che si facciano i lavori pubblici, anzi quasi nulla, e invece il mondo contadino è anche tradizionalista, non vuole che ci siano troppe novità, troppi attacchi, la stessa cacciata del re non ha lasciato un buon ricordo. Insomma, alla fine, alle elezioni effettivamente vincono i moderati e i socialisti vengono sconfitti. Questo vuol dire che già il governo provvisorio cade, i socialisti vengono esclusi dal governo successivo e in giro di poco tempo vengono anche cancellati per decreto questi atelier nationaux, quelle fabbriche statali che erano state varate proprio su impulso di Blanc. Bisogna dire che la città di Parigi non prende benissimo l'esito di questa elezione e poi delle conseguenze che derivano da questa elezione. In effetti a giugno, quindi un paio di mesi dopo l'elezione dell'Assemblea Costituente, scoppia una seconda rivolta a Parigi. La prima era stata a febbraio, la seconda adesso a giugno. Una rivolta che riguarda proprio solo Parigi, proprio di protesta davanti alla chiusura di queste cooperative nazionali che davano molto lavoro a una buona parte della popolazione parigina. Bisogna dire che l'Assemblea Costituente, che è già a regime, sta già lavorando, decide di rispondere a queste proteste dando pieni poteri all'esercito, che va sulla folla parigina e reprime nel sangue le agitazioni. Ci sono migliaia di morti sulle barricate, segno che l'aria sta notevolmente cambiando. A febbraio le barricate avevano cacciato il re, a giugno vengono soffocate nel sangue dalla stessa Assemblea Costituente che è uscita dagli eventi di febbraio. Quindi un po' una rivoluzione che uccide se stessa, potremmo anche dirla così. L'Assemblea Costituente, ormai rafforzata da questo successo, va avanti nei lavori e a novembre è pronta la sua nuova Costituzione. Una Costituzione che è modellata sull'esempio americano. C'è il suffragio universale maschile, ovviamente, c'è l'elezione del Parlamento, l'Assemblea Legislativa, ma c'è anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che rimane in carica 4 anni con larghi poteri, come appunto negli Stati Uniti, dove c'è una repubblica presidenziale. Quindi Costituzione liberale, certo, non troppo moderata, in fondo c'è comunque suffragio universale, ci sono comunque ampi diritti, ma certo non socialista. E fatta la Costituzione, siamo a novembre, bisogna subito andare a votare, perché bisogna eleggere soprattutto il Presidente della Repubblica. Infatti già a dicembre si tengono le elezioni. Guardate, è tutto nel giro di pochi mesi. A febbraio la rivolta, la cacciata del re e la nascita della Repubblica. Ad aprile le elezioni, a giugno la seconda rivolta, a novembre la Costituzione, siamo a dicembre e si vota per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ora, chi si candida? Beh, ci sono moltissimi candidati in realtà. Tutti i vari partiti presentano i candidati, soprattutto a sinistra, socialisti e altre sigle, hanno candidati diversi. Non riescono ad allearsi, a creare un cartello elettorale che possa portare un candidato unico. Invece, a destra, ecco, i partiti più conservatori, più moderati, riescono ad allearsi tra loro, a federarsi tra loro e a sostenere un candidato comune. Questo candidato comune, tra l'altro, ha un nome che noi conosciamo molto molto bene, o meglio, ha un cognome che noi conosciamo molto molto bene. Si tratta infatti di Luigi Napoleone Bonaparte, proprio un Bonaparte, cioè un parente di Napoleone I, dell'imperatore, che ormai è morto e sepolto da più di 20 anni, da quasi 30 anni, però insomma porta sempre quel cognome. Chi è questo Luigi Napoleone Bonaparte? È un nipote di Napoleone, nipote nel senso che Napoleone era suo zio. Lui infatti è figlio del fratello di Napoleone, di uno dei fratelli di Luigi, quello che era stato poi re d'Olanda. Questo Luigi Napoleone Bonaparte, relativamente giovane, ovviamente appartiene a un'altra generazione, aveva avuto varie esperienze negli anni precedenti, era stato anche cospiratore, aveva vissuto per un certo periodo in Italia, lavorando con le società segrete, con la carboneria, eccetera. Era stato vicino a quegli ambienti, poi si era invece avvicinato agli elementi più conservatori, se da giovane, giovanissimo, ventenne, era stato un rivoluzionario, diventato quarantenne, era sembrato molto moderarsi e appunto adesso piaceva abbastanza alle destre francesi, anche perché portava un cognome impegnativo, un cognome che Certo, suscitava l'immaginario che raccoglieva voti facilmente perché i francesi erano ancora affezionati, molto affezionati, alla memoria di Napoleone, un po' perché alla fine era l'uomo giusto al momento giusto. In effetti si va a votare, si vota a suffragio universale maschile e, guardate un po', vince proprio Luigi Bonaparte, Luigi Napoleone Bonaparte, che viene eletto quindi Presidente della Repubblica in carica per 4 anni, abbiamo detto, cioè dal 1848, siamo a dicembre, fino a fine 1852. Questo è il suo mandato. Diventa Presidente, gestisce il potere in maniera inizialmente cauta, ma più passano i mesi, più l'iniziativa di questo Luigi Napoleone va verso una direzione un po' inedita, perché inizia via via a indebolire la Repubblica, a screditarla, a voler accentrare i poteri nelle sue mani, a dare sempre meno peso alle varie libertà sancite dalla Costituzione, fino a quando nel 1851, quindi un anno prima rispetto alla scadenza del mandato, non fa un bel colpo di Stato. Grazie all'appoggio dell'esercito, grazie all'appoggio degli elementi più moderati, più conservatori della Francia, scioglie la Camera, il Parlamento francese, fa arrestare diversi oppositori, si parla di migliaia di persone, e chiede ai francesi di approvare il suo agire, il suo colpo di Stato, sostanzialmente con un plebiscito, come già faceva suo zio. Anche lui ricorre al plebiscito a suffragio universale. Il plebiscito ovviamente va come deve andare, va bene per Luigi Napoleone, e l'anno dopo, nel 1852, ormai rafforzato nel suo potere, decide di far finire questa Repubblica che è durata anche troppo e di far nascere direttamente un impero. Come al solito convoca un plebiscito, indice un plebiscito per chiedere il parere dei francesi, che ovviamente gli dicono caldamente di sì. Lui si fa proclamare imperatore col diritto di trasmettere poi il titolo per via ereditaria. Muore, durata pochissimo, la seconda Repubblica francese, e nasce il secondo impero. Napoleone, Luigi Napoleone, decide di cambiare nome, ovviamente, di darsi un nome imperiale. Quale nome potrà scegliere? Certo, sempre quello di Napoleone, ma decide di chiamarsi non tanto Napoleone II, ma Napoleone III. Perché questa scelta? Perché salta un numero? Beh, perché, come era successo con Luigi XVI, che si era passati poi a Luigi XVIII, anche Napoleone III vuole tenere a memoria, in un certo senso, un suo ipotetico predecessore che poi in realtà non c'è mai stato. Napoleone il primo, l'imperatore vero, aveva avuto un figlio. Questo figlio era poi andato a vivere a Vienna perché era figlio del matrimonio con la principessa d'Austria, ma era morto prima di diventare imperatore, prima di poter ascendere al trono. Quindi questo cugino di Luigi Napoleone Bonaparte non era mai diventato né re né imperatore. Però Napoleone III sceglie di ricordarlo, facendosi appunto chiamare Napoleone III e prendendo comunque un potere imperiale. La Francia ritorna a essere un impero, torna in vigore il bonapartismo, come verrà chiamato, e vedremo poi come Napoleone III gestirà questo potere, ma lo vedremo nelle prossime puntate. Per ora con la Francia abbiamo per il momento finito e mettiamo in pausa. Vediamo però cosa succede anche da altre parti, in particolare in Austria. Ebbene, la rivolta non rimane confinata solo a Parigi, come avevamo già anticipato, come avevamo già in parte detto. Scoppia anche in altre zone d'Europa, in particolare uno dei baricentri è Vienna, dove pochi giorni dopo la rivolta parigina, quella di febbraio, scoppia anche lì un moto rivoluzionario. A Vienna il punto d'inizio di tutto è il 13 marzo, quindi appunto un paio di settimane dopo Parigi, 3 settimane dopo Parigi, quando in piazza, in strada a Vienna, si svolge una manifestazione di studenti e lavoratori insieme, che viene però subito repressa dall'esercito. Proprio la repressione così dura, la violenza dell'esercito contro la manifestazione, che inizialmente non era neppure così traumatica e tragica, provoca una vera e propria sommossa in città, nella capitale dell'impero austriaco, e l'imperatore, dopo qualche giorno di scontri, è costretto proprio a chiedere le dimissioni e ad allontanare il cancelliere, che è Metternich. Vi ricordate ancora uno dei capofila del congresso di Vienna, che si è tenuto 30 anni prima, però 30 anni che domina la scena, però Metternich adesso viene messo alla porta perché è un po' il simbolo della restaurazione, un gesto questo dell'imperatore di mandare a casa il Metternich per far vedere di essere disponibile a trattare, insomma, con la rivolta. Però la rivolta non si placa, non basta Metternich, vogliono di più i rivoltosi, e soprattutto la rivolta si estende, perché la prima città a sollevarsi è appunto Vienna, ma presto anche altre grandi città dell'impero fanno la stessa cosa. Si registrano grandi sommosse a Budapest, a Venezia, e ne parleremo quando faremo la questione italiana, a Milano, e anche di questa parleremo quando faremo la questione italiana, e a Praga. Queste sono in fondo le principali città dell'impero. Vienna, Budapest, Venezia, Milano, Praga erano le capitali, in un certo senso, delle varie nazioni che costituivano l'impero austriaco. Tra l'altro con aspettative diverse, ma comunque molto violente. In poi c'è da dire, e lo vedremo magari la prossima volta, che si inizia a sollevare anche Berlino, si iniziano a sollevare varie realtà in tutta l'Europa centrale. Come reagisce l'imperatore austriaco? Beh, gli austriaci sono presi un po' alla sprovvista da questo, già fanno fatica a tenere Vienna, adesso si staccano, sembrano staccarsi anche altre città. Subito l'imperatore tenta di concedere qualcosa, ad esempio istituisce il Reichstag, che è il Parlamento dell'Impero, eletto a suffragio universale. L'idea è quella di dare un Parlamento, concedere un Parlamento al popolo, in modo che il popolo possa sentirsi rappresentato e possa anche calmarsi. Ma, di nuovo, questa iniziativa non calma le proteste, anzi. Per dire, a Budapest, capitale dell'Ungheria, che fa parte da tempo dell'impero austriaco, ma che non si sente ben integrata nell'impero austriaco, si forma un governo di rivoltosi formato da democratici, da radicali, varie frange. Il leader di questo governo locale si chiama Lajos Kossuth ed è un governo che ha un obiettivo molto alto. Non vuole solo nuovi diritti, certo vuole anche nuovi diritti, ma vuole addirittura l'indipendenza da Vienna. E per arrivare a un esito così estremo cerca di raccogliere l'appoggio di tutta la popolazione. In effetti arriva un appoggio molto ampio, perché Kossuth abolisce i diritti feudali nelle campagne e questo fa contenti i contadini che erano ancora vessati da tempo. I contadini iniziano a lottare per l'indipendenza. Fa eleggere poi un parlamento locale ungherese a suffragio universale e inizia a formare anche un esercito nazionale. Cioè qua Kossuth non solo ha preso il potere a Budapest, ma vuole fare una guerra di liberazione in pratica, una guerra di indipendenza con l'esercito locale contro gli austriaci per cacciare gli austriaci. E gli austriaci sono in grave difficoltà e vengono presi decisamente in contropiede. Qualcosa del genere accade poi anche a Praga, altra città importantissima, di comunque lingua diversa, di società diverse, di etnia diversa. A Praga anche i cechi si ribellano, ovviamente, però lì, ecco, c'è una piccola differenza. La ribellione contro Vienna e contro l'Austria, in favore di maggiori diritti, certo, ma mentre Budapest vuole proprio l'indipendenza, vuole staccarsi completamente, Praga non vuole arrivare a tanto. A dominare la scena in Boemia sono soprattutto i liberali, più un pochino più moderati, che effettivamente chiedono autonomia e diritti, ma non vogliono arrivare fino alla separazione, fino all'indipendenza da Vienna, vogliono ancora mantenere tutto sommato un legame con l'impero. Anche lì richieste che forse potevano essere anche accolte, ma bisogna anche dire che l'impero asburgico, dopo questa iniziale titubanza, debolezza, non sembra disposto a concedere quello che i rivoltosi chiedono. Vedremo che Praga verrà assediata, poi più avanti verrà assediata anche Budapest, verranno riprese anche Milano e Venezia, di cui parleremo a parte. Insomma, dopo un iniziale momento di difficoltà, gli austriaci si riorganizzeranno e riusciranno a reprimere tutte queste richieste. Certo sarà lungo, faticoso, ci vorranno mesi e ne parleremo, però per ora gli austriaci sono alle porte delle grandi città in attesa di decidere il da farsi. E però di questo da farsi, visto anche il minutaggio di questa puntata, direi che sarà meglio parlare nella prossima puntata. Ecco, questo era quello che secondo me c'era da dire oggi per chiudere la pagina francese e aprire quella mitteleuropea dell'Europa centrale, dell'impero austriaco in particolare. Non abbiamo finito. Un po' perché, vi ho detto, dell'Italia parleremo a parte, lì ci soffermeremo su Venezia, su Milano, poi c'è da parlare anche di Roma, in parte di Firenze, in parte anche del Piemonte, in parte perfino della Sicilia. Insomma, ci sono varie sfaccettature che adesso non ho citato, ma vedremo nel dettaglio. Ma poi dobbiamo parlarne ancora, perché dobbiamo vedere come va a finire a Vienna, nell'impero austriaco, ma poi dobbiamo parlare anche della Prussia. Io vi ho citato en passant una rivolta a Berlino, ma dobbiamo vedere meglio cosa accade anche con la cosiddetta assemblea di Francoforte. Insomma, l'Europa centrale c'ha ancora molto da raccontare, da dire. Per oggi però ci fermiamo qui. E vi ricordo come sempre che il podcast potete ascoltarlo su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma vi ricordo anche che su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare il podcast gemello che si chiama Dentro alla Filosofia. E vi ricordo, di nuovo, siete un po' smemorati se ho bisogno di ricordarlo sempre, che questi podcast rappresentano solo una parte dello sforzo divulgativo, perché ci sono poi anche dei video su YouTube, sono migliaia, che coprono anche tutte le parti che quei podcast non ho ancora trattato, e li trovate appunto su YouTube cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Scrip. Infine, vi ricordo che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i video, quando escono i podcast e tante altre iniziative che di tanto in tanto mettiamo in piedi, potete seguirmi se volete sui social network. In particolare sono presente su Facebook, su Twitter e su Instagram, sempre col nickname di Scrip, facile e semplice da ricordare. Oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale. Esce una volta a settimana il lunedì sera e fa il punto appunto sui video, sui podcast, sui libri che sto leggendo, su film che sto vedendo, su riflessioni varie legate a volte all'attualità, a volte ad altre tematiche. Insomma, per abbonarvi, se vi interessa, è gratis, ripeto, potete andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì c'è il mio sito personale, subito in home page c'è il modo di lasciare la email. Ho detto tutto, ci sentiamo presto per andare avanti ancora con questo 48 così impegnativo e poi per tante altre puntate e discorsi di storia. Ciao, alla prossima!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.